www.redigio.it e la storia continua. Giosuè, Iftè e il sacrificio della figlia. Iftè, uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, venne designato liberatore e giudice, e prima di intraprendere la guerra contro i pagani ammoniti, Iftè pronuncia a Yahweh questo voto: se tu mi dai nelle mie mani i figli d'Ammon, chiunque uscirà per primo da casa mia per venirmi incontro sarai di Yahweh e li offrirò in olocausto. Primo Re 11, 30, 11. Da leggere. E la vittoria di Iftè è grande. I figli di Ammon sono stati umiliati. Tornato a Mispa, Iftè è accolto dalla sua unica figlia che danza con un tamburello per festeggiare il padre e la sua vittoria. E appena Iftè la vede, preso dalla disperazione, si lacera le vesti. La fanciulla, turbata dal gesto, chiede al padre quale sia il motivo di tanto turbamento. E il padre le parla quindi del voto fatto da Yahweh. La giovane gli risponde che è giusto che egli adempia al voto, ma chiede 2 mesi per piangere la sua verginità. È trascorso il tempo, torna da suo padre ed egli fa di lei quello che aveva promesso. Giudici 11, 39, 40. Offrirò in olocausto. Nella Bibbia è chiaro che significa di olocausto sia uno solo e soltanto, sacrificio. Anche l'interpretazione presente nell'Enciclopedia Cattolica concorda. Perché Yahweh ha salvato a suo tempo Isacco e non la figlia di Iftè? Che cosa rende uno migliore dell'altra agli occhi di Dio? E ancora, se davvero, come sostenuto dalle fonti tradizionali, la pratica dei sacrifici umani era da Yahweh osteggiata perché non ha fermato la mano di Iftè, perché il padre assassino non viene né condannato o punito? Ma secoli dopo, paradossalmente, è indicato da Paolo come esempio eccelso di fede da seguire. Ebi 11, 32, 34. Da leggere. I biblisti più conservatori rifiutano l'idea che si sia trattato di un sacrificio umano. Sostengono che sia stato immolato un capretto o un agnello. Quindi negano così la verità del racconto. I teologi, con i loro sproloqui interpretativi, hanno posto sul volto di Yahweh una maschera di cera rassicurante e sorridente. Il volto celato, ahimè, ha ben altra espressione, volutamente negata. Un linguaggio su Dio, cioè la teologia. Gnoseologia teolica. Sapienza del mistero sono quelle scatole vuote del ragionamento religioso. L'uomo però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intendere perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. 1 Corinzi 2,11. Con tale affermazione si fa decadere il buon senso di ogni lettore e pensatore autonomo e si ribadisce l'obbligatoria presenza di intermediari esterni in grado di correggere il nostro senso critico ritenuto limitato e dimostrare il vero che solo riescono a vedere in quanto i dotati e solo i dotati di spirito. E infatti i biblisti giustificano ogni versetto ambiguo, ogni dogma paradossale con la famigerata categoria detta mistero della fede, sorta di Deus ex machina produttrice di formule così arcane e sibilline che si addicono a quell'antro fumoso di un mago invece del libro sacro che svela i più incredibili segreti dell'universo. La trasmissione del mistero non si basa su argomenti che la ragione possa riconoscere come persuasivi, mediante cioè una deduzione razionale a partire da concetti o categorie che prescindano da quanto Dio stesso voglia rivelare. Si basa invece su una logica donata allo spirito e compresa con l'aiuto dello spirito. Si deduce che il mistero, per affinità elettiva, assimilabile con la teologia, non è comprensibile alla mente umana. È un mistero. Inutile ricorrere al senso critico, alla ragione e alla deduzione. È un mistero. Solo i teologi possono spiegare la teologia, la quale ha come scopo esclusivo lo studio di Dio. Ma in base a quali principi, a quali metodi? Con buona pace degli scienziati e pensatori quali Cartesio o Galileo, i teologi studiano Dio con la fede, ossia con il credere senza avere prove. Poi applicano tale metodo di indagine empirica sul testo sacro per ricavare ciò che più serve a dimostrare la correttezza delle loro ipotesi barra verità. Cogito ergo sum. Ma la teologia e la religione negano il pensiero, la facoltà di conoscere, comprendere e ragionare. Il pensiero ci rende umani. Negarlo significa negare la nostra essenza. Un biblista e teologo sostiene che sia inimmaginabile credere che Dio abbia accettato come sacrificio del sangue umano. Dello stesso avviso sono anche altri accademici, teologi e apologisti. Se davvero fosse così, come allora si dispiega la disperazione di Jeftè e della figlia? Perché vagare per 2 mesi a piangere la propria condizione nubile? Perché sarebbe nata l'usanza tra le figlie di Israele di celebrare ogni anno per 4 giorni la figlia di Jeftè? Tutto si spiega soltanto se si considera la morte della giovane sacrificata dal padre come voto a Yahweh. Jeftè è stato giudice di Israele per 6 anni. E gli sono succeduti Ibsan, Elon e Abdon. Recidivi, cocciuti, disperati, gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li consegna nelle mani dei filistei per 40 anni. Leggete, Giudici 13:1. www.redigio.it e la storia continua.